noi un po' particolare, è il terzo anniversario del terremoto dell'Emilia. Presidente, senatrici e senatori, il 20 maggio 2012, esattamente 3 anni fa, alle 4 del mattino, un boato sordo ed inquietante fece svegliare di soprassalto le popolazioni di gran parte dell'Emilia, del Veneto e della Lombardia. Ci vollero alcuni secondi per realizzare che si trattava di un terremoto e diversi minuti per comprendere che l'epicentro era nel cuore della Bassa Padana. Un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter. Un terremoto che ci colse davvero tutti alla sprovvista. Noi che eravamo preparati ed allertati su frane, alluvioni, eventi atmosferici eccezionali, ci ritrovammo di punto in bianco a fare i conti con un violentissimo terremoto. Ma ancora non avevamo visto tutto, perché di lì a 9 giorni, il 29 maggio alle 9.03, un secondo terremoto di pari magnitudo ma con un'accelerazione al suolo doppia rispetto al primo provocò crolli e danni gravissimi a chiese, municipi, scuole, ospedali, capannoni e abitazioni. 27 furono le vittime dei due terremoti, 7 la notte del 20, 20 la mattina del 29. Lavoratori e imprenditori che facevano il turno in fabbrica seppelliti dal crollo del capannone, volontari che stavano cercando di salvare altre vite, un parroco che accudiva la sua chiesa. Ci sono storie importanti dentro queste vittime. Ma proprio partendo da quelle vittime e dalla caparbietà delle istituzioni nazionali, regionali e locali, partì il lungo cammino dell'assistenza alle popolazioni, della messa in sicurezza degli edifici e della ricostruzione. Partimmo senza una legge sulla ricostruzione, senza un euro, ma con tanto coraggio e tanta ostinazione. Chi come me ha vissuto e vive da sindaco in prima persona quel dramma e le fasi della ricostruzione sa che 2 persone su tutte furono decisive nell'assumersi nell'immediato grandi responsabilità nel far partire, in assenza di qualunque norma, tutto l'apparato della protezione civile, dei vigili del fuoco, dei volontari, e furono decisivi nel rapporto con il governo di allora ed in particolare modo con il ministro Barca. E noi che c'eravamo non finiremo mai di ringraziare il prefetto Franco Gabrielli e il presidente Vasco Errani. Forse ancora oggi non si ha la misura di quel sisma. 58 sono stati i comuni interessati, 45.000 le persone coinvolte direttamente, 19.000 le famiglie che hanno lasciato le proprie abitazioni, 16.000 di queste che hanno chiesto assistenza, 14.000 gli edifici residenziali crollati o danneggiati, 13.000 gli edifici produttivi crollati o danneggiati, 1.500 gli edifici pubblici, compresi chiese e ospedali, crollati o danneggiati. Un'area da cui deriva circa il 2% del PIL nazionale, 18.000 studenti senza una scuola. E proprio dalle scuole siamo ripartiti e abbiamo realizzato in 3 mesi scuole provvisorie per 18.000 alunni e tutti hanno potuto svolgere l'intero anno scolastico e quelli successivi in modo regolare. Oggi molte di quelle scuole sono state riparate o ricostruite e con il prossimo settembre si può dire che la totalità dei ragazzi abbandonerà i prefabbricati. All'apertura dei campi erano circa 40.000 le persone ospitate. Dopo soli 5 mesi, a quasi tutte fu trovata una sistemazione alternativa tra 4 mura o concesso un contributo mensile per un'autonoma sistemazione e anche l'ultimo campo fu chiuso. Nonostante gli sforzi fatti, per 757 famiglie fu necessario ricorrere ad abitazioni prefabbricate provvisorie. Oggi di quei 757 nuclei ne rimangono 410, con l'impegno da parte della Regione Emilia-Romagna di smantellarli entro la fine del 2015. Da quel 29 maggio partirono la costruzione di una legge sulla ricostruzione, i decreti legge, le finanziarie, il lavoro emendativo del Parlamento, la ricerca dei finanziamenti, la messa a regime del comitato tecnico costituito dal commissario, che vide nei sindaci subcommissari la spina dorsale e il vero motore che teneva assieme le comunità locali, alterando la distanza tra le istituzioni, tutti i sindaci di qualunque formazione politica. Oggi, dopo 3 anni, i dati della ricostruzione sono questi. Il 60% degli edifici è già stato ricostruito, 15.800 abitazioni ripristinate, dove sono ritornate a viverci 25.000 persone. Abbiamo già concesso quasi 2 miliardi di euro, di cui la metà anche liquidati. Ricordo a tutti che il contributo non viene dato ai privati, ma erogato direttamente all'impresa esecutrice a fine lavori. Tutto su fattura e tutto perfettamente tracciabile e trasparente. Di quelle 16.000 famiglie che chiesero assistenza, oggi ne rimangono 4.600, cioè si sono ridotte del 71%. Credo che siano dati di tutto rispetto. Eppure, ancora tanto c'è da fare, perché adesso viene la fase più complicata, quella dove non vorremmo che si desse per esaurito il problema del terremoto Emilia. Quella che ancora ci deve vedere attenti su una serie di misure che accompagnino ancora per un po' di tempo questi territori. Intanto, la proroga fino al 2017 dello stato di emergenza, perché questo contiene in sé alcune proroghe fiscali che servono a chi sta ancora ripartendo a non soccombere ora che il più è fatto. A questo scopo abbiamo anche avanzato fortemente la richiesta non tanto della no tax area, ma di zone franche urbane limitate ai centri storici più colpiti e finanziati per 50 milioni di euro, sempre a sostegno dell'artigianato, del commercio e delle piccole e medie imprese del territorio. Mentre il fondo per la ricostruzione degli edifici privati, circa 6 miliardi, appare capiente, sulla ricostruzione delle opere pubbliche mancano ancora circa 800 milioni. Una grande attenzione va tenuta anche nei confronti degli enti locali coinvolti, che oltre ai tagli nazionali si trovano a dover gestire mancati incassi, moltiplicazioni esponenziali delle pratiche urbanistiche e dei lavori pubblici. Senza un sostegno importante questi comuni non ce la potranno fare. Soprattutto sul fronte dell'assoggettamento al patto di stabilità di assicurazioni e donazioni. Non voglio poi dimenticarmi di un tema di primaria importanza nella ricostruzione, che è quello della legalità e dell'attenzione massima ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Da sindaco di un comune di quei territori, rivendico assieme agli altri colleghi, al presidente Errani e all'attuale presidente Bonaccini, che fumo proprio tutti noi a decidere di costituire la cosiddetta white list per tutte le imprese che intendevano far parte della ricostruzione. E quando chiede a tutti di sottoporsi ad un esame completo, può darsi che ogni tanto si scopra anche qualche sintomo di dubbia provenienza. Ma rivendichiamo anche qui la fermezza che abbiamo tenuto nei confronti anche di imprese radicate e di grande prestigio locale, che al pari di tutte le altre sono state escluse fino a quando non fosse stato chiarito in modo esaustivo la loro estraneità ai fatti a loro addebitati. Tenete presente che parliamo, dopo i dovuti controlli, di un fenomeno che riguarda lo 0,6% di tutti gli appalti della ricostruzione. L'inchiesta a Emilia ha aperto poi uno squarcio drammatico ed inquietante sulla presenza da molti anni dell''ndrangheta sui nostri territori, ma ha anche messo in luce il fatto di come le amministrazioni locali siano ancora un argine che ha retto e sta reggendo in modo esemplare. Anche qua non possiamo essere lasciati da soli a combattere. Né possiamo più tacere che, siccome ho detto prima, i sindaci sono stati, assieme alle giunte, ai consiglieri comunali, ai dipendenti pubblici, ai quali va davvero fatto un plauso grandissimo per ciò che continuano a fare da 3 anni a questa parte, dicevo, non possiamo pensare che questi sindaci, dopo 3 anni così duri, siano oggi alla berlina per fatti che non li coinvolgono o per il semplice fatto che un dipendente possa aver fatto una telefonata impropria. Né possiamo lasciare che organismi giudiziari di controllo riprocessino quei mesi con gli occhiali della normalità e non dell'emergenza. Sono consapevole che è un passaggio delicato, questo, eppure è un passaggio essenziale. Istituzioni che tra loro sono parti e non controparti, pur nell'assoluta sovranità e indipendenza delle funzioni. Da qui la mia profonda solidarietà a tutti i sindaci. Non mi piace mai parlare di fatti personali, ma se io sono in quest'Aula è principalmente dovuto alla volontà di portare qua un sindaco di quei territori a seguire da vicino l'iter legislativo sulla ricostruzione. Solo per questo ho accettato e accetto di avere un doppio incarico. Mi faccio scivolare dire critiche spesso strumentali e continuo sempre al collega Vaccari, qui al Senato, e ai colleghi della Camera di quei territori a svolgere il mio lavoro. Oggi i riflettori sul terremoto sono spenti e si accendono solo se si può intravedere un qualche fatto negativo. Per questo chiudo con la usata frase che dice che fa sempre più rumore un albero che cade anziché una foresta che cresce. Perciò vorrei ribadire in quest'Aula che in Emilia c'è una foresta che continua a crescere in mezzo a tante difficoltà, che ha bisogno di un sostegno importante, ancora per un po' di tempo, ma che non ha paura che ogni albero venga controllato, anzi lo pretende, perché sa far cadere gli alberi secchi senza bisogno di abbattere l'intera foresta, ponendo una grande attenzione affinché anche l'ultimo alberello venga messo in dimora e attecchisca. Grazie Presidente per avermi concesso in modo inusuale di intervenire inizio seduta e non a fine aula, e colgo anche l'occasione per associarmi con la senatrice Bulgarelli nella richiesta in memoria di quelle 27 vittime che si possa osservare un minuto di silenzio. Grazie.